Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca. Là si pose a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi, intenda». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi. E io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Per fortuna abbiamo potuto leggere questo brano di Vangelo nella sua interezza, perché a volte la liturgia propone questo brano decurtato della parte centrale e rigiuntato, cioè la parabola e la sua spiegazione e basta. Ma mi pare invece che la parte centrale del motivo per cui Gesù parla in parabole sia illuminante per capire non solo perché Gesù parla in parabole, ma il senso stesso della parabola. La parabola parla con sufficiente chiarezza della parola stessa di Dio e del modo con cui Gesù la annuncia. E quindi su questo io davvero non ho proprio niente da aggiungere, perché Gesù racconta la parabola e poi la spiega, più semplice di così non si può. Ma il motivo per il quale Gesù parla in parabole mi sembra che sia importante da spiegare, o perlomeno da farci una riflessione. Noi sicuramente, o almeno mi pare, siamo molto più figli del razionalismo, cioè sentiamo in noi la necessità che le cose vengano sempre molto spiegate, e spiegate per concetti chiari e distinti. Abbiamo questa idea che viene poi anche dall'empirismo, per cui anche dentro nella ragione si possa fare degli esperimenti razionali e che possano in qualche modo dimostrare se stessi. Ora, tutto questo ha un grandissimo valore concettuale, storico, ma con la parola di Dio e col vissuto può dare dei grossi fraintendimenti. Mi sembra davvero che la nostra esigenza di voler capire tutto per concetti chiari e distinti non renda merito all'opera di Dio, la cui opera non si muove secondo concetti, ma secondo atti e simboli. Così come quando noi siamo in montagna, a Clavière, vediamo questa natura meravigliosa che ci accoglie, che ci custodisce, in certi momenti ci fa persino paura, scoppia il temporale, siamo in mezzo a questa natura, viene spontaneo dal cuore che questo enorme simbolo ti rimandi al suo creatore. E non è un concetto, è qualcosa che ti arriva negli occhi, che la senti attraverso i profumi, che la guardi al tatto, senti la forza del sole su di te o del vento o della pioggia e domandi a te stesso e agli altri: qual è il senso? Allora la domanda del senso non nasce primariamente da un concetto, ma nasce da un simbolo. Questo simbolo deve essere compreso, deve proporre una domanda. E qui viene la prima riflessione di oggi. La parola di Dio raccontata nei secoli dalla Bibbia e raccolta nella Bibbia è una parola che fa le domande, non dà le risposte. Al massimo abbozza qualche spunto come la traccia di un sentiero, un cartello indicatore, ma è lasciato anche la tua voglia di avventurarti nella parola stessa, la responsabilità di una comprensione che si distende e si dipana lungo tutta la vita. Ed ecco allora questo seme che viene gettato, e viene gettato nella misura di un simbolo. Il seme racchiude in sé tutta la potenzialità della vita, ma il seme non è la pianta, eppure è già la pianta. E questa è la carica stessa della parola di Dio, che è un seme che viene gettato, che racchiude in sé tutta la forza della vita, ma che ha bisogno di un terreno e che ha bisogno anche di condizioni giuste. Una malintesa interpretazione di questa parabola dice che c'è un fare che segue alla parola, per cui ci sono quelli che non fanno e allora la parola muore. Ma Gesù non parla di un fare, parla di un comprendere. La parola viene gettata ed è chiesto che sia compresa, persino nella pienezza di questo seme che riesce a germogliare. Gesù nella spiegazione dice: questi dà frutto e produce ora il 100, il 70 e ora il 30, perché c'è una parola ascoltata e compresa. Allora immediatamente questa parola e questa parabola che spiega la parola non deve essere messa su un piano morale, pragmatico, per cui ci sono quelli che ascoltano e non fanno, ma ci sono quelli che ascoltano e non comprendono. E questa comprensione è posta su due livelli, di coloro che non possono comprendere, perché sono troppo lontani, perché affrontano questa parola con un atteggiamento sbagliato, non possono comprenderla. E a questo punto sembrerebbe una parola estremamente dura quella di Gesù, che dice: a loro non è dato di intendere, perché ascolteranno ma non capiranno, vedranno e non vedranno, però alla fine della profezia di Isaia che Gesù cita dice: perché io li risani. Uno delle nostre ansie pastorali è quella che tutti quanti ascoltino e comprendano, E ancora una volta cadiamo in un pragmatismo addirittura molto verniciato di cattolicesimo. Ma Gesù dice: io li risano. C'è una salvezza che comunque raggiunge anche coloro che non ascoltano, o se ascoltano comunque non comprendono. C'è una salvezza per tutti. È questo che dovrebbe già subito sciogliere alcune nostre ansie, perché queste ansie sono improduttive. Sono quelle ansie di quel seme che viene gettato e che poi viene soffocato dalle preoccupazioni. Una delle preoccupazioni pastorali male intese è questa ansia che poi non produce frutto. Ma poi ci sono coloro che ascoltano e che comprendono o comprendono in parte. E ho trovato molto intensa questa immagine di questa parola che germoglia ma che poi viene soffocata dalla tribolazione o dalla persecuzione a causa della parola e che dà scandalo. A volte ho l'impressione che davvero ci siano tra coloro che ascoltano la parola parole di scandalo nei confronti della parola. Quando, ad esempio, la vita colpisce duramente, allora si afferra la parola, si afferra l'idea che c'è dentro di te di Dio e la si scuote con forza nel nome di uno scandalo. Perché Dio non ha fatto così e cos'ha? Perché Dio non mi ha ascoltato? Perché questa parola non si è verificata? Perché Gesù ha sanato quello e non quest'altro? Perché in questo momento non mi ha aiutato? Nel nome della parola si grida allo scandalo. Ma Gesù contempla anche questo caso. Gesù contempla anche questa fatica. Ma allora come si risolve questa fatica? Ancora una volta si risolve nella fatica di una comprensione. La parola è vera sempre. Dobbiamo in qualche modo, aiutandoci gli uni gli altri, a rimetterci di fronte alla parola e cercare dove la parola comunque dice la verità, anche quando sembra di rimanere semplicemente scandalizzati. Perché questo seme, il suo frutto, lo darà. È importante non scandalizzarsi. È importante aprirsi alla parola con uno sguardo positivo, con una presunzione positiva, cioè permettendo alla parola di germogliare. Quando noi ci scandalizziamo della parola, e questo forse è il caso più immediato, quello più semplice che capita a coloro che vanno a messa la domenica, noi che siamo qui oggi, che ci confrontiamo con la parola, è quella di scandalizzarci, è quella di non capire e di scandalizzarci davanti alla non comprensione. Ma Gesù dice: bisogna restare fermi lì. E come? Lo raccontavo un po' ai ragazzi lungo questa settimana di vacanza medie. È come se quando una pianta sta crescendo, la pianta si arrabbiasse col suo giardiniere, il quale va e la cura. La pianta potrebbe dire al giardiniere: ma lasciami in pace, ma me la cavo da solo. Ma perché devi venire a darmi fastidio? A staccare le foglie secche, a spostare questo, a prendere quell'altro, a proteggermi di qui, a mettermi di là, a zappare la terra? Ma perché? Lasciami in pace. Se la pianta non guarda con sguardo positivo a questo giardiniere, avrà soltanto il desiderio che questo giardiniere non faccia più niente. Mi arrangio da sola. Ecco, io credo che davanti all'opera di Dio anche noi siamo un po' come quella pianta. Il seme era buono, il terreno è buono, ma vengono delle cose nella vita che sembrano ostacolare, ma se non permetto al giardiniere di lavorare su di me, E allora si rompe qualche cosa e questa pianta non dà tutto il suo frutto, non arriva alla pienezza della sua maturità. Allora davanti a queste tribolazioni o persecuzioni a causa della parola, chiediamo al Signore di rimanere aperti, di continuare a rimanere con questa presunzione positiva, e parlo di presunzione positiva perché non ci sarebbero le ragioni oggettive, e permettere a questo giardiniere di continuare a operare, a curare e a custodire la sua pianta. E quindi da ultimo torno sul concetto che dicevo all'inizio, il tentare di capire la parola di Dio per idee chiare e distinte è un grave inganno. La teologia faccia bene la sua opera, cerchi di schematizzare bene ogni idea, di formalizzarla, faccia bene il suo mestiere. Dall'altra parte, noi dobbiamo sempre essere capaci di raccogliere gli eventi della vita, e gli eventi della vita si custodiscono attraverso simboli, si custodiscono attraverso segni che a volte sono estremamente complessi da comprendere, ma soltanto rimanendo aperti alla possibilità che questi segni rimandino ad altro da sé, allora potremo comprendere l'opera di Dio. Il concetto rimanda a se stesso, il simbolo rimanda ad altro. Allora chiediamo al Signore la saggezza. La saggezza non sono pensieri chiari e distinti, ma sono simboli che sono capaci di raccogliere una vita.